E mi auguro che la notte l'abbiate trascorsa tranquilla, calma e serena, insomma, che non ci siano stati turbamenti notturni, non tanto per il sisma, ma per quello che ci siamo detti in questa giornata di ieri, insomma. Quindi ecco, mi auguro che poi, anche alla luce di quello che andremo a dire oggi, ci siano anche da parte vostra delle osservazioni. Non è detto che debbano essere necessariamente delle domande, ma anche delle osservazioni, perché probabilmente anche attraverso la discussione vengono, sembreranno chiare, evidenti praticamente le cose che ci sono un po' sfuggite, o quantomeno diamo l'opportunità anche ad altri di poter riflettere sulle cose che ci stiamo dicendo e che ci siamo detti finora. Allora, la giornata di oggi, il tema di oggi è relativo a questo nuovo Adamo, nuovo uomo, ecco, il nuovo uomo in Cristo. È un po' questo il filo conduttore che ci porterà a fare questa riflessione. E allora, quale sarà adesso il percorso che proveremo a darci? Innanzitutto ci sarà un tentativo di ricapitolare un po' le cose che ci siamo detti, perché se poco io l'incontro l'avessi concluso ieri sera, ci sarebbe stato un bel tentativo di fare una lettura ebraica dei testi, ma poi non avremmo avuto il riscontro di quello che riguarda la nostra fede, per cui è ovvio che oggi inevitabilmente io andrò a richiamare quelle tematiche, quegli aspetti, diciamo, ecco, per sommi capi, tracciati un po' nelle tre precedenti relazioni. E poi cosa andremo a fare? Ecco, andremo ad analizzarli, questi aspetti, alla luce del Cristo, ecco, quindi, perché inevitabilmente abbiamo necessità di riportare adesso tutto a Cristo, perché è perfetto, abbiamo visto appunto il cosiddetto sistema Leben di questi testi, come nascono, come si sviluppano, ma adesso però riconduciamoli a quella fonte originale, no? Che è il Cristo, in cui tutto praticamente trova spiegazione. Ed è un giorno di grazia per me il poterlo fare nel giorno del Signore. Allora capite che oggi anche lo abbiamo fatto già nelle lodi, lo faremo dopo questa relazione, praticamente avremo l'opportunità di ringraziare il Signore perché ci ha dato l'ennesima prova del suo amore, proprio perché ci siamo messi di fronte al Signore, abbiamo provato a comprendere questa parola e abbiamo provato a comprenderla alla luce appunto di questa risurrezione. Non a caso la nostra è una fede cristocentrica, la nostra fede parte da quel Gesù morto e risorto. E allora è alla luce di questa fede del risorto che siamo chiamati a vedere tutto ciò che viene precedentemente, no? Altrimenti appunto rimaniamo o ci ancoriamo a degli aspetti di fede ebraica. No, la nostra è una fede cristiana, cristocentrica. Gesù è il centro della nostra esistenza. Allora proviamo a vedere questa prospettiva e come allora riuscire a trovare quel fil rouge, quel punto di comunione tra le cose che ci siamo detto ieri sera e adesso alla luce dell'evento del Gesù risorto. E allora la prima cosa che noi proveremo a fare adesso, partendo proprio da quell'ultimo aspetto che abbiamo trattato nella relazione ieri sera, è focalizzare un po' quello che in termini un po' tecnici prende il nome di cristologia adamitica, e vedere in che modo questa cristologia adamitica, questo Cristo nuovo Adamo, come si riesce praticamente a sviluppare, quali sono. Anche qui ho fatto delle scelte. Voi sapete che le scelte a volte possono essere fortunate, almeno a volte poco fortunate. Queste scelte personalmente credo che vi debbano dare, riuscirà questa scelta a darvi un maggiore luce su quello che in effetti abbiamo fatto la volta, abbiamo visto in queste tre puntate precedenti. Allora, se riprendiamo proprio da quel Giovanni che ieri sera abbiamo analizzato, abbiamo visto quel Giovanni, quel capitolo 20, soprattutto in quei versi che vanno dall'11 al 18. E allora c'è sempre lì il discorso di questa Maria, Maria di Magdala, che si reca al sepolcro. All'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduta l'una dalla parte del capo e l'altra dei piedi. I due angeli, brevemente vi ricordo, è un po' quel discorso dell'arca che noi abbiamo fatto, no? L'arca che si trova nel Santo dei Santi, al Tempio di Gerusalemme, dove all'interno abbiamo le tavole della legge. E qui ci sono praticamente quei due angeli, stanno qui. Qui c'è un attacco molto forte alla teologia giudaica, ma l'accenno soltanto, non mi ci soffermo. Giovanni qui fa una puntualizzazione molto forte. Questo sepolcro, com'è? Quando si abbassa la Maria Maddalena per vedere questo sepolcro, com'è questo sepolcro? Vuoto. Ci sono i due angeli, ma il sepolcro è vuoto. Andiamo allora a se questi due angeli richiamano il Santo dei Santi, dove abbiamo l'Arca dell'Alleanza. Allora, cosa c'è nell'Arca dell'Alleanza? Allora, che cosa c'è? Abbiamo detto le tavole della legge, ma il sepolcro è vuoto. Per cui nell'arca che cosa abbiamo? Niente. È vuota quell'arca. È questo che Giovanni ci vuol far capire. Attenti alla vostra fede, giudei, perché voi vi appellate ad un qualche cosa che è vuota. Quell'arca è vuota. E i due angeli diranno: donna, che cerchi? E allora lei, piangendo, dirà tutto quello che abbiamo visto. Dopodiché c'è il dialogo con Gesù, che ripete questa donna, Gunai, che abbiamo visto ieri sera, e dirà, che rimanda praticamente alla Gunai dell'Eden, per poi fare appunto questo scambio di persone che la Maddalena farà nei confronti di Gesù. Non lo riconosce, lo chiama il giardiniere, custode del giardino, e gli dice appunto: dove l'hai messo, visto che non trovo il corpo del mio Signore? Vedete allora l'atteggiamento di Maria qual è, questa Maria Maddalena: non trovo il corpo del Signore, è ancora lì, è ancora in quella fase antica. Maria, la Maddalena, è chiamata a diventare la nuova Eva, ma si trova ancora ferma lì, vuole il corpo del Signore, è legata ancora a quegli schemi antichi, vecchi. Custode del giardino, kepuros, è il termine greco che viene utilizzato per custode del kepuros. E questo termine praticamente è formato da due paroline, uros, custode, uros, e poi kepos, giardino. Non abbiamo nel Vangelo di Giovanni altri riferimenti a questo custode del giardino, non ci sono altri riferimenti. Quindi in termini tecnici questo si chiama apax, è un apax. Dopodiché qui possiamo vedere che in questo brano c'è un forte riferimento a Genesi 2,15. Il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e custodisse. Ieri sera abbiamo visto che questi due verbi hanno una forte valenza teologica, il custodire e il coltivare. Allora, Dio lo pone Adamo nel giardino e lo fa diventare giardiniere. È il custode, è il giardiniere, custode di questo giardino. E allora qui capite questa cristologia adamitica, quando parlo di cristologia adamitica, come chiama la Maddalena il risorto? Come lo chiama? Giardiniere. Dio pone Adamo in questo giardino ed è il giardiniere. Gesù viene chiamato il giardiniere. Nel giardino il risorto è colui che ha il compito di ricomporre quell'alleanza che era stata infranta, abbiamo visto, in virtù di quel principio di divinazione, di quel peccato della divinazione, no? Abbiamo sostituito il Signore con le varie divinità, con le divinità cananee. Questo è il peccato di divinazione. Ezechia, l'abbiamo visto ieri sera, che ristabilirà, cercherà di ristabilire quello che il Signore aveva chiesto. Ezechia è il giusto che proverà a ristabilire, ma che con Manasse, subito dopo Manasse, abbiamo visto che cosa farà, andrà a ristabilire quel culto che il padre si era preoccupato di debellare. Ed ecco allora, di fronte a questo peccato, Dio ne chiede principi, Dio chiede, ma allora, caro popolo, ma è così grave, così enorme la tua infedeltà che io non posso rimanere in passivo, io devo, perché tu mi spingi inevitabilmente a prendere, a reagire nei tuoi confronti, mi hai provocato fino al punto da sostituirmi come Dio, la grande idolatria, il peccato di divinazione. Allora, nella tradizione, nella narrazione giovannea, il giardino viene posto all'inizio, abbiamo visto, capitolo 18, è l'inizio praticamente di quei racconti della passione, e poi lo troviamo alla fine. Quindi il giardino all'inizio e poi alla fine, una tomba nuova posta nel giardino. Vado semplicemente, lo cito soltanto, non ci soffermo perché l'abbiamo più volte visto nel corso della giornata di ieri, il termine guna, è donna, è la donna adamitica, è la donna, è la prima donna, e ci sono allora tutti i personaggi, sono proprio quelli. Abbiamo un Gesù che chiama donna, quella donna è la donna Eva dell'Antico Testamento, Gesù è il giardiniere. Allora, come vedete, una fotocopia praticamente, cambiando i personaggi, di questo racconto di Genesi. E che cosa succede? In 20:16 notiamo ancora un altro elemento. In 20:16 Maria chiama Gesù maestro. Perché? Perché proprio a quel maestro che bisogna rifarsi, perché proprio a quel maestro che bisogna seguire, perché proprio quel maestro che mi chiede di seguirlo per avere, per vivere quella stessa sorte, maestro. Per cui il termine maestro mi dice che è necessario, è fondamentale imitarlo e seguirlo. Imitarlo, seguirlo. Ma il maestro parla, e quindi inevitabilmente tutto questo richiama l'esigenza dell'ascolto. Io devo imitarlo, devo seguirlo e devo ascoltarlo. Ecco maestro, ecco perché maestro. Ma nel Vangelo di Giovanni viene in merito a questa Maddalena, questa Maria Maddalena, viene altrove in precedenza, viene specificato anche chi è questa Maddalena, e viene presentata come colei, come peccatrice, colei alla quale in precedenza Gesù l'aveva liberata di ben sette spiriti malvagi. Quindi siamo di fronte ad una donna peccatrice. E allora la Maddalena rappresenta, è il simbolo degli uomini decaduti. Quel simbolo degli uomini decaduti che però Cristo chiama. In che modo chiama? Attraverso il battesimo. Per far sì che costoro, questi uomini decaduti, vanno, si schierino dalla parte della Chiesa, dei redenti. È interessante adesso notare un po' quello che succede. Se io prendo la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, il verso 45, lì cominciamo a vedere allora come si sviluppa questa cristologia adamitica, dove Gesù è l'ultimo Adamo. Se riusciamo a prenderla per questa prima lettera ai Corinti, capitolo 15, verso 45, e lo ascoltiamo, forse riusciamo anche a percepire qualche cosa di quello che ci viene detto. Gesù è l'ultimo Adamo. 15, prima lettera ai Corinti, capitolo 15, verso 45. Perché sta scritto che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Capite? C'è tutta una cristologia adesso, quindi, che verrà sviluppata e che proverà proprio a mettere in relazione questo ultimo Adamo con il primo Adamo. L'ultimo Adamo che in virtù della sua santità va a sviluppare in quel senso non profano la sua vita umana, la sua vita terrena, dove però quel primo Adamo va a reggere la storia iniziale, quella storia di decaduta, mentre l'ultimo Adamo la va a riabilitare quella storia. La va a rivederla in chiave salvifica, quella storia. Nell'ultimo Adamo Dio opera la riconciliazione dell'uomo con lui e dà quindi inizio ad una nuova creazione. E qui, per rafforzare quest'idea dell'ultimo Adamo, del primo Adamo, ci sono vari brani. Voi pensate la seconda Corinti, il capitolo 5, il verso 17. Quindi, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate delle nuove. O ancora, Galati, capitolo 6, verso 15, dove si dice: non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. L'essere nuova creatura. O se vogliamo ancora la seconda lettera di Pietro, il capitolo 3, il verso 13. Seconda lettera di Pietro, capitolo 3, verso 13, dove si dice: e poi, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la giustizia. O ancora quella parte celebrativa di questa cristologia mitica che troviamo nell'Apocalisse. Sapete che l'Apocalisse è tutta una struttura liturgica, per cui nell'Apocalisse si celebra questa cristologia demitica. E allora nel capitolo 21 i primi 5 versi di questa Apocalisse ci dicono proprio questo, che vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi, il cielo e la terra di prima, e il mare non c'era più. Ora, vi ricordate ieri sera quando abbiamo parlato del mare? Il mare, le acque. Abbiamo detto che le acque sono l'acqua è l'origine della vita, però nello stesso tempo è anche origine di morte, perché se io rimango sotto l'acqua muoio. E allora dove sta quest'acqua? Sta nell'Eden, sta all'interno di questo giardino. Dopodiché io, che vengo posto all'interno di questo giardino, ho la possibilità di scegliere. E posso scegliere. Per cui o scelgo la vita o scelgo la morte. Qui il Signore mi dice che in questo nuovo cielo non mi dà più la possibilità di scegliere, ma non perché mi sta privando di un qualche cosa, semplicemente perché in questo nuovo cielo c'è solo vita, c'è solo una prospettiva di vita, non di morte. Vidi me scendere dal cielo, da Dio, scusate, vedi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa donna per il suo sposo. Udì allora una voce, vi ricordate la voce? Questa voce che praticamente riempie le Eden, si ritorna praticamente nella condizione di ascolto, udì una voce. È la condizione della voce, è la condizione dell'ascolto che ha la preminenza su quella visiva, mentre noi continuiamo a dare valore alla componente, all'aspetto visivo su quello uditivo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Ecco la dimora di Dio. E il Logos si fece carne, si fece e abitò, mise la sua tenda in mezzo agli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. L'Emanuele. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più la morte. Perché non c'è più l'acqua in questo Eden, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate, sono annullate, non ci sono più. Ecco allora quando il riferimento a questo Eden, ecco allora quale lettura cristologica dobbiamo fare nei confronti di questo Eden. Ecco allora che cosa rappresenta dal punto di vista cristiano l'Eden. Non è, come lo viveva il popolo ebreo, la proiezione di un mondo nella quale speriamo che un giorno io possa rientrare, perché adesso sto fuori da questo Eden, storicamente sto fuori da questo Eden. Qui in effetti noi abbiamo la possibilità di inserirci all'interno di questo Eden grazie al Cristo risorto, e che questo Cristo risorto va a trasformare questa nostra esistenza in una vita eterna, perché veniamo inseriti in Cristo. Ed ecco allora l'esigenza di un battesimo che mi mette nella condizione di essere inserito, passando attraverso questa morte e risurrezione, inserito in Cristo, e dove io sono chiamato non più a vivere come l'uomo vecchio. Allora io mi dico: Nicola, ma come vivi tu alla luce del risorto? Come stai vivendo questa tua esperienza di vita? La stai vivendo ancora rivestito di quei panni adamitici? Oppure la stai vivendo in una prospettiva di cristologia adamitica? Oppure tu ti stai rifacendo un qualche cosa ad un Cristo morto e risorto, principio della tua vita, che ha trasformato la tua vita in una vita di santità? Sei consapevole di questo? O continui per comodità a vivere secondo l'uomo vecchio? Ecco allora la domanda che io mi pongo, è a questa domanda che io devo dar conto. Inserito in Cristo morto e risorto, io vivo come uomo nuovo, e devo vivere come uomo nuovo, perché altrimenti quella risurrezione per me non ha senso, non lo ha, non ha nessuna prospettiva per me se io continuo ad appellarmi a quell'uomo vecchio. Le cose vecchie sono passate. Capite? Allora questo è quello che a me oggi deve spingere, io credente cristiano del 2000. Cosa vuoi, Signore, da me? Signore, probabilmente mi sta chiedendo di vivere alla luce di quella morte e risurrezione. Allora una delle domande che poi mi farò anche alla fine, allora una delle domande che mi pongo è: ma ci credo allora a questa risurrezione? Come questa risurrezione cambia? Ma mi ha cambiato? Ha cambiato il mio modo di rapportarmi con te, Signore? Perché altrimenti la tua risurrezione è vana. Io non posso aspettare al giorno che io ti incontrerò faccia a faccia. Il Signore mi chiede già oggi di vivere in virtù di quella risurrezione. È bellissima quella scena della Maddalena che si reca al sepolcro, sempre in quel capitolo 20, dove recandosi al sepolcro la Maddalena sentirà questa voce. Sentirà questa voce dove dirà: essa, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se hai portato via, tu dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù disse: Maria. Essa, cioè stanno parlando faccia a faccia, essa allora voltatosi verso di lui, perché già sta parlando, voltandosi, quindi lei si gira, e se si gira vuol dire che in questo caso non sta più parlando viso a viso, ma gli sta dando la nuca a Gesù. Voltandosi gli disse in ebraico: Rabboni. Ma lo ha riconosciuto in virtù della sua della voce. Capite allora qual è il discorso, quale categoria il Signore ci chiede di utilizzare oggi nella mia esistenza? No, perché non l'ha riconosciuto? Perché Maria non ha riconosciuto il Signore? Perché il Signore non usa la categoria della vista. Il Signore usa la categoria dell'ascolto, per cui lei lo riconosce nel momento in cui fisicamente si gira, guarda verso quel sepolcro vuoto e dice: Rabboni. Ci stava parlando, ma lo riconosce nel momento in cui, voltatosi, gli dà la nuca, guarda quel sepolcro e crede nella risurrezione. Ecco la nostra fede, è la fede nel risorto, e dove il Signore oggi mi chiama per poter sviluppare questa componente dell'ascolto e non della vista. La vista è secondaria oggi nella mia realtà. L'immagine allora del giardiniere ha a che vedere con quel concetto che già avevamo nel primo incontro del prendersi cura, ha attinenza con quel prendersi cura, che è un elemento fondamentale nell'ambito della teologia della creazione, il prendersi cura, ed è un atteggiamento al quale molto probabilmente oggi abbiamo rinunciato. Quanta fatica, quanto mi pesa prendermi cura dell'altro. Io appena riesco a prendere cura di me stesso, figuriamoci se riesco a prendermi cura dell'altro, ma quanto mi pesa sta cosa. Non sarebbe forse più opportuno prendermi un po' più cura di me stesso? Il problema è che tu vivi in un contesto comunitario. Noi viviamo in un contesto di relazione, ricordiamoci che Dio ci ha creato, e nel momento in cui ci ha creato, teologia della creazione, è entrato immediatamente in contatto con noi, in comunicazione con noi, in comunicazione. Per cui noi siamo stati creati per stare in relazione, e la relazione implica il prendersi cura. Credo Che significa? Che implica prendersi cura? Significa che mi coinvolge. Cioè, spiega che significa, che coinvolge i miei sentimenti, che coinvolge le mie emozioni, che implica un entrare in empatia con l'altro. È diventare compassionevole, partecipare all'emozione dell'altro, vivere la gioia con l'altro, vivere la gioia dell'altro, vivere la gioia dell'altro. Mamma mia, quanta fatica vivere la gioia dell'altro. Il mio atteggiamento qual è? Essere, che quando vedo l'altro felice io ne sono invidioso, per cui comincio a smontare quella felicità altrui, perché ti dico, beh, ma quale felicità? Adesso ti faccio capire che non è vero che tu sei felice. La gioia, ecco che cosa il risorto mi ha chiesto di vivere, la gioia. Mi capita spesso di fare questo esempio, ma lo faccio perché mi riguarda, prima ancora di riguardare voi. Me ne guarderei bene di dirvi qualche cosa che prima non faccio esperienza, di cui prima non faccio esperienza. Quando si esce dalle nostre celebrazioni eucaristiche, forse se stiamo un po' contenti perché l'omelia è durata meno, e quindi posso andare prima, quindi sono contento che oggi invece di stare lì 45 minuti sono stato 40 minuti, perché il sacerdote è stato più breve nell'omelia, che bello che lo posso andare a casa. Ma sono andato lì alla sorgente, ho attinto la gioia, l'ho attinta, per cui attingendo questa gioia è diventata, me ne sono, ecco, l'ho assorbita questa gioia. Per conduzione, pensate, quando io appoggio la mano ad un termosifone, poi tocco la mano del mio vicino, della mia vicina, poi dice, ah, come scotti, hai capito, per questo scotto, no? Perché ho preso quella mano, l'ho appoggiata dal suo termosifone, te la sto dando e io ti sto trasmettendo un'emozione, un calore, qual è la nostra gioia al termine delle celebrazioni? Perché facciamo fatica ad essere additati come le persone della gioia? Abbiamo sempre dei volti tristi, siamo presi dalle preoccupazioni di tutti i giorni. È ovvio che io non posso avere, mi devo preoccupare di quello che devo fare dopo, la vita di tutti i giorni, il marito, la moglie, i figli, questo, quell'altro, quell'altro. Ma anche lì diventa palestra della, cioè la famiglia deve diventare la palestra della gioia, perché io esercito all'interno della famiglia quella gioia costante e do gioia, do serenità. C'è poco da dare serenità di fronte alle catastrofi naturali. Prova a vivere in quelle zone terremotate, vai lì a sorridere, sorridoli, perché ringrazio il Signore che mi sta dando questa opportunità di vivere in quel contesto, e forse il Signore mi sta chiedendo proprio lì di fare qualcosa. Allora io al fratello preoccupato gli do la mano e gli dico, non ti preoccupare, abbi fede, abbi fede. Non è che adesso ti faccio una catechesi, ma ti stringo, ti prendo quella mano e ti dico, abbi fede. In chi, in che cosa devo aver fede? Nel risorto, nel risorto, abbi fede, affidati. Affidarsi, mi affido a chi? Ma se io poco poco ho il mio compagno, la mia compagna, mia moglie, mio marito, e già fatico ad affidarmi a lui, come faccio? Cosa significa affidarmi? Chiudi gli occhi, lasciami andare, credi, cerca di schierarti dalla parte di quegli Anuim, gli Anuim biblici, i poveri del Signore, che non hanno nulla, non hanno nulla, ma confidano ciecamente in questo Signore. Non c'ho nulla, Signore, solo Tu sei l'origine della mia vita, solo Tu sei l'origine della mia esistenza, mi affido completamente a Te. E allora ecco il prendersi cura. che nasce praticamente dall'incontro di due prospettive, dove c'è uno che ascolta e l'altro che gli presta attenzione. Il prestare attenzione all'altro è l'incrocio di due sguardi. Ne parlavamo ieri quando parlavamo dello sguardo, che non è il guardare, è un qualcosa di più profondo. Lo sguardo non è soltanto la chiamata in causa dell'organo della vista, io ti vedo. Lo sguardo va oltre, lo sguardo mira al nostro essere, è ontologico lo sguardo, il nostro essere. E nel momento in cui va nel profondo, allora diventa strumento di comunicazione. Io posso guardare una persona, ma attraverso lo sguardo quella persona capisce quali possono essere le mie intenzioni. Capite quanto, che tipo di comunicazione si stabilisce? Due persone che si amano non hanno tutte le parole che possiamo mettere in quel contesto di affettività, non hanno il valore di quello sguardo penetrante, dove in quello sguardo io ti comunico tutto me stesso e tu non hai bisogno di rispondere nulla, non hai bisogno di rispondere se non attraverso il medesimo sguardo, il gioco degli sguardi. Allora questo sguardo implica l'abilità a non essere concentrati su se stessi, è l'apertura allo sguardo, è un esodo lo sguardo, è un andare oltre lo sguardo. Devo imparare a vedere le cose con gli occhi degli altri, lo sguardo. Devo imparare a guardare le cose con i tuoi occhi. Non esiste più quel concetto, come dicevamo ieri, nel momento in cui c'è questo discorso dal punto di vista biblico, come abbiamo visto ieri, della trasgressione attraverso quell'albero. Il primo effetto è: si vedono nudi. Ma come prima passeggiavi, come stavi? Nudo. E adesso perché? Semplicemente perché hai ribaltato la categoria, dalla categoria dell'ascolto sei passata alla categoria della vista, e quella categoria della vista ti mette nella condizione di sganciarti dall'altro e di vedere nell'altro i suoi difetti. Non è più il vedere con gli occhi degli altri, ma è il vedere l'altro nella tua condizione. Devo essere allora capace di sentire la gioia, la tristezza, l'ira, l'ansia, la passione dell'altro. Questo mi deve portare lo sguardo, a che cosa porta, senza però aggiungerci la mia passione, il mio interesse, il mio sguardo. Non è un sovrapporlo all'altro, è una compartecipazione. Allora, il prendersi cura è un atteggiamento a cui ci si può educare. Ci si può educare. La CEI 2010, educare alla vita buona del Vangelo, questo documento sugli orientamenti pastorali che nel 2010 la CEI ha scritto, ha detto che l'educare alla vita buona del Vangelo è un prendersi, avere la premura di interessarsi all'altro, di andare verso il prossimo, a favorire il benessere altrui. Tutto questo viene fortemente messo in discussione, ad esempio, è un inciso, non mi soffermo su questo, ma è una riflessione che poi dobbiamo saper portare anche al momento attuale, quello che stiamo vivendo. Pensate all'attenzione, alla cura che abbiamo nei nostri fratelli che lasciano le loro zone di guerra, vengono nelle nostre zone e per noi sono delinquenti, perché sono persone che aumentano la criminalità, perché sono persone che non riusciamo in qualche modo a saper integrare perché non vogliono integrarsi. Quelle persone bussano alla tua porta, busseranno, continueranno a bussare alla tua porta e aspetteranno quello sguardo. Non aspetteranno di essere pietanti, no? Un atteggiamento di pietismo, no? Di puro pietismo, non è quello che loro si aspettano, ma si aspettano l'apertura del tuo cuore. E allora, dopodiché, il Signore forse mi sta chiedendo una cosa di cui io non sono ancora in grado di fare, forse, cioè di aprire la mia casa e di dire: vieni fratello, e mangia con me, siedi con me, stai con me. Signore, forse tu mi stai chiedendo troppo, però Signore, non sarò forse capace di aprire le porte e di dire al mio fratello: vieni, entra, stai con me, ma forse avrò il coraggio di guardarlo, di osservarlo e di fargli capire che tutto sommato questa terra è anche una terra ospitale, una terra capace di dare sostanza all'ospite. L'ospite. Abbiamo perso il senso dell'ospitalità. Non sappiamo più cosa o chi possa essere l'ospite. In un contesto biblico l'ospite era colui che aveva l'esigenza di essere difeso. Nel momento in cui tu lasci la tua terra ed entri in una terra, nella terra degli altri, tu dietro non ti porti nulla. Per cui sei la persona più indifesa esistente al mondo. E allora nel momento in cui tu entri in questa mia terra, io mi prenderò cura di te. Ti metterò sotto la mia protezione, perché nessuno deve abusare di questa tua apertura, di questa tua possibilità, come posso dire, non hai, sei una persona indifesa, sei una persona pronta ad essere trafitta, pronta ad essere approfittata dagli altri. Allora io mi prenderò cura di te, ti proteggerò, perché ho questo compito importante di proteggere. Ecco allora perché l'ospitalità è sacra, perché diventi, tra virgolette ovviamente, mia proprietà, diventi qualcuno a cui io prenderò cura, presterò cura, perché tu mi interessi. Il prendersi cura non è un sentimento, è un'azione. L'anno della misericordia non deve passare come l'anno semplicemente della ho capito che cosa significa prestare misericordia, non deve essere l'anno della comprensione. Io vi ricordo che la misericordia è un fatto, non è una qualità mentale, non è un ho capito, hai sbagliato nei miei confronti, vabbè, sono misericordioso. No, hai sbagliato nei miei confronti, io faccio qualcosa per farti capire che tu sei importante per me. Questa è la misericordia. E su questo mi riallaccio brevemente su quello che dicevamo nel secondo incontro, parlando della misericordia. È direttamente proporzionale alla mia infedeltà. Quanto più sono infedele, tanto più il Signore mi ama. Ma non lo fa a livello sentimentale, ma lo fa a livello concreto. Il Signore scende, viene verso di me. Quante volte abbiamo avuto in quest'anno la possibilità di rileggere o di leggere la cosiddetta parabola del Padre misericordioso. Nel momento in cui questo dice mi pento per, il Padre gli corre incontro, capite? Gli corre incontro, fa Quello dice, sai padre, ho peccato, fa la teoria, no? Fa la teoria, ho peccato contro teorico. Il padre fa, gli corre incontro. Ecco allora il nostro atteggiamento del prendersi cura. Io corro incontro alle esigenze degli altri, non aspetto che gli altri me la chiedano. Non aspetto questo. Corro incontro perché tu mi interessi. Un essere umano, allora, nel momento in cui io entro in relazione con gli altri e nel momento in cui io capisco che è un fare questo prendersi cura, allora nel momento in cui io comincio ad esistere, di fatto comincio a coesistere. La mia non è un'esistenza autonoma, ma io sono nato e nel momento in cui sono nato mi sono inserito all'interno di un contesto sociale. Coesistenza, non soltanto esistenza. Gesù ha portato alle sue conseguenze la sua solidarietà con l'umanità peccatrice. Ha portato alle estreme conseguenze questa sua solidarietà con l'umanità peccatrice, spingendosi fino al limite estremo della kenosi, di questo abbassamento, di questo suo spogliarsi della dimensione divina per assumere la dimensione umana. Il suo svuotamento inizia proprio con l'incarnazione. E allora il prologo giovanneo, quel verso 14, dove noi diciamo è il verbo si fece carne, letteralmente non è che cambi molto a livello letterale la traduzione, ma sarebbe è il verbo carne si fece. Non il verbo si dice che cambia molto. Dal punto di vista grammaticale, questa espressione, il verbo carne si chiama ossimoro, è un ossimoro. Che significa ossimoro? Sono due termini completamente opposti che vengono messi insieme, l'ossimoro. Due termini completamente opposti che vengono messi. Allora, il verbo, natura divina, carne, natura umana.
La domanda di ieri qui
è. E il verbo carne, capite? Queste due. C'è allora questo fatto di questo simbolo, cioè due termini opposti, dove per carne non intendiamo soltanto il fatto di aver assunto la natura umana, ma fa riferimento alla. Parlando un po' di questi estremi, natura divina, natura umana, ma la condizione più bassa della natura umana, quella più profonda, implica la sua partecipazione alla tragicità del destino umano, una tragicità del destino umano che noi possiamo dire che è fatta di che? Fatta di morte, fatta di sofferenza, fatta di dolore. Non è quindi il verbo carne si fece perché ha assunto la natura umana, no, ha assunto quella natura umana la più degradante, la più umiliante, l'ultima. E allora proviamo adesso quindi a mettere insieme questo concetto di questa cristologia adamitica con questo uomo nuovo che tra qualche settimana noi andremo anche a celebrare, a vivere in virtù proprio della questo tempo di grazia che il Signore ci chiamerà a vivere, che è appunto l'Avvento. Proviamo a capire come, in che modo possiamo conciliare nel tempo dell'Avvento, visto che ci prepariamo al tempo dell'Avvento, tra questa cristologia adamitica e questo essere uomo nuovo. Quel bambino che andremo a celebrare, a festeggiare, quel bambino posto nella mangiatoia, è un bambino inerme, è un bambino indifeso, è un bambino un po' come vuole la tradizione che ce lo fa vedere, nudo, adagiato in questa mangiatoia, non ha nulla. E allora è proprio quella condizione di cui vi dicevo prima, no? Dell'ultimo, che in virtù dell'incarnazione questo Dio ha deciso di assumere nella condizione umana. È la condizione probabilmente degli emarginati, è la condizione dei senza casa, dei senza tetto, di coloro che non hanno nulla, l'ultima delle condizioni umane. È quella che troviamo nella mangiatoia, quella condizione umana lì, dei poveri, degli abbandonati. C'è un comune denominatore tra quel bambino adagiato nella mangiatoia che rappresenta gli ultimi, gli oppressi, gli abbandonati, e quel Cristo messo su quella croce? Beh, pensate solo all'aspetto fisico, entrambi sono nudi. C'è questa nudità che li caratterizza, cioè non hanno più nulla, hanno raggiunto quella condizione ultima dalla nascita alla morte, quella condizione ultima sta lì. Stanno individuando probabilmente quella condizione umana di umiliazione profonda. Ha voluto allora questo Gesù essere solidale con la povertà più umiliante, ma in entrambi i casi ne è venuto sempre fuori da vincitore. Pensiamo a questo bambino adagiato nella mangiatoia, in quella condizione di povertà verrà omaggiato da potenti della terra e porteranno lì i doni, così come viene omaggiato il primo re della terra, in quella condizione ultima, in quella condizione profonda di umiliazione dell'uomo, questi verranno lì ad omaggiarlo, a dargli gli onori, questi magi venendo dall'Oriente. E pensate a quello che succede su quella croce, pensate quale sovranità, qual è quel trono. È identica a quella condizione della mangiatoia. La condizione del trono diventa allora la croce. Ecco il trono. E volevamo avere un re con la corona? Ce l'ha la corona e gli spini. Ecco, allora si è abbassato, ha preso praticamente la condizione ultima dell'uomo, della dignità umana. Cristo risorto allora non è il condottiero della vita solo, non è solo un condottiero della vita, non è colui che è penetrato nel regno dei morti, ha vinto la morte. Non è solo questo, egli è colui che dà la vita agli uomini, gli dà la vita. E allora come appare in quell'Eden, Giovanni, come appare in quell'Eden questo Gesù, come il risorto? In modo tale da farci riflettere, da dirci praticamente che la risurrezione è il principio nuovo a cui tutti gli uomini sono chiamati. Che cosa è la risurrezione per me? È quello che io sarò. È quello che il Signore mi chiama a specchiarmi in Lui e di dire: guarda, questo sarai. Ha voluto dirci che nella risurrezione noi tutti siamo diventati figli adottivi di Dio. Questo mi sta dicendo. Questo Cristo risorto che cosa fa penetra nella storia, filosofia, penetra nella mia storia. Il Cristo risorto penetra nella mia storia e trasforma la mia storia, quello che sto vivendo adesso in questo istante con voi, in storia di salvezza. Perché altrimenti corriamo il rischio di generalizzare, no? Io devo guardare che cos'è il risorto per me, cosa significa che lui ha vinto la morte per me, cosa mi stai chiedendo, Signore? Ti sto cercando di far percepire cosa significa un uomo nuovo, ti sto chiedendo di vivere secondo le categorie dell'uomo nuovo, ti sto cercando di far percepire cosa sto chiedendo, Nicola, a te, e ti sto chiedendo di adeguarti a queste nuove categorie, di vivere da figlio di Dio. Allo stesso modo, il risorto, entrando nell'Eden, lo trasforma, lui trasforma questo Eden. Non è più il luogo della rottura dell'alleanza, non è più quello. Il risorto è nell'Eden, sta lì. E quindi non solo trasforma la mia vita, ma trasforma quell'Eden dal luogo di rottura al luogo di riconciliazione dell'uomo con Dio. Paradossalmente, ma en passant ve lo dico, è quello che è diventato il deserto per l'ebreo. Il deserto è il luogo di morte. Se voi provate ad andare nel deserto e non avete né acqua e né nulla, insomma, avete le ore contate. Il deserto è il luogo di morte. Il Signore ha trasformato il deserto in luogo di vita. Ci hanno vissuto per 40 anni, non per 40 giorni e non per 40 ore, per un lungo periodo, almeno due generazioni hanno vissuto nel deserto. Capite? Vissuto il deserto, il Signore, quel deserto, quel luogo, lo ha fatto diventare luogo di vita, non luogo di morte. Allora il serpente di bronzo di Numeri che vedevamo ieri sera, dove c'è un popolo che si ribella, che dice: ma come noi potevamo, se stavamo lì in Egitto avremmo avuto pane e acqua in abbondanza, voi tu Mosè ci hai portati qui per farci morire, ti facciamo adesso la festa perché prima a morire sarai tu. Ed ecco allora il Signore che manda questi serpenti. Abbiamo visto tutta la simbologia ieri sera di questi serpenti, che cosa lo rappresenta? Il serpente di bronzo che lo guarda, anche se verrà morso ma non morirà. Cioè c'è un'eternità nel deserto, E qui riagganciamo ancora a quel discorso che facevamo ieri sera, dove nel deserto, dove in quell'Eden, la relazione Eden, il principio di non uccidere, quel comandamento di non uccidere. Tu uomo puoi mangiare tutto ciò che vuoi, uomo mangia quel che vuoi, ma l'uomo non ha bisogno di cibarsi di animali, perché per cibarsi dell'animale vuol dire uccidere. E l'uomo comincerà ad uccidere gli animali una volta che si troverà fuori da quel giardino, fuori. Ecco allora che cosa viene a rinsaldare questo risorto, viene a trasformare la natura di questo giardino in luogo di vita, dove non ci sono più, l'abbiamo ascoltato, non ci sono più acque, non c'è più l'acqua. Perché l'acqua indica quella condizione dell'uomo di scegliere tra la vita e la morte. Qui è solo vita, qui è solo una cascata di vita, dove il Signore mi mette praticamente nella condizione. E allora l'inizio storico di Gesù e la sua fine storica sono segnati da un grande paradosso. Su quella croce, scendi da quella croce e non avremo difficoltà a crederti. Hai salvato gli altri, dai, salva te stesso. Non avremo difficoltà a riconoscerti quale Cristo, quale Messia. No, questa tentazione il Signore non ha ceduto. L'avrebbe potuto tranquillamente fare, ma il Signore ha accettato quella condizione perché ha voluto salvarmi, perché ha voluto salvare anche loro. E quale sarebbe potuta essere la condizione, la rivincita che questo Signore dalla croce, il Signore risorto, avrebbe potuto assumere nei confronti di quelli che l'avevano condannato a morte? La sua rivincita sarebbe stato per lui un giochino, presentarsi dal risorto a Caifa e dire ciao, sto qui. O sarebbe stato per lui un giochino presentarsi a coloro che lo stavano crocifiggendo, su che l'avevano poche ore prima crocifisso sulla croce, presentarsi a loro e dico: ehi, vi siete dati da fare inutilmente, io sto qui. Invece no, preferisce l'altra strada, preferisce la strada del nascondimento, dove tu uomo sei chiamato a fare un percorso, dove tu donna sei chiamata a fare, vedete la misericordia, quello che poi il Signore ti chiederà. E se questo nascondimento lo abbiamo avuto già nel momento della morte di Gesù, figuratevi nel momento della nascita, grande paradosso, dicevo, è nato lontano dagli sguardi altrui. Non ci sono cronisti, che hanno detto allora il luogo, perché è nato la persona più importante del pianeta Terra. Non c'è tutto questo. C'è una mangiatoia, c'è una grotta. E ci sono dei pastori, questi pastori, questo gregge, che di notte si recano nel luogo della nascita, per poter dire in coro con le potenze angeliche gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace agli uomini, shalom, pace agli uomini. E allora questo nascondimento che abbiamo avuto anche fin dalla nascita di Gesù ha portato addirittura alcuni a dire: ma quale nascita di Gesù? Noi stiamo parlando di un mito, stiamo parlando di un qualche cosa che non c'è mai stato nella storia, stiamo pensando a un qualche cosa che è frutto di un processo letterario. Questo è il nascondimento, questo è l'uomo, è il Dio che si fa uomo, viene ad abitare in mezzo a noi, e i suoi ha a che vedere con l'espressione greca con parenti, i parenti prossimi, quelli proprio familiari intimi, non lo hanno riconosciuto, non lo hanno voluto conoscere quale, come colui che ha cambiato la storia, che ha cambiato allora la mia storia. E allora Gesù in quel Marco capitolo 15 verso 31 non ha accettato quella tentazione: scendi, ma muore da vinto e da fallito, perché il suo è stato un consolidarsi, un essere solidale con il fallimento umano, quel fallimento genesiaco dove l'uomo e Dio, una volta entrati in relazione, dopodiché quella relazione si rompe in virtù dell'atteggiamento dell'uomo. Dopodiché, in virtù di quella morte, di tutta questa kenosi che caratterizzerà la sua esistenza, noi potremmo dire che è stato capace di riabilitare, di cambiare profondamente quel fallimento umano. Lo ha riabilitato quel fallimento umano, annunciando la venuta del regno. Cristo porta a compimento quella promessa davidica, quella promessa che Dio aveva fatto ai patriarchi biblici. Lo vedremo, ecco, il suono delle campane adesso mi fanno ricordare quello che tra poco andremo a vedere, no? Quello che tra poco andremo a celebrare, dove si parlerà di questa donna nel Vangelo con sette mariti, chi la provocazione che verrà fatta a Gesù di fronte a quello che in effetti tra qualche istante andremo a celebrare. Beh, di fronte lì, che cosa succederà dopo la morte? A questa donna con 7 mariti sarà moglie di chi? No, il Signore non ci dice questo, non vuole. Lui sta praticamente, vuole mettere in evidenza la differenza radicale tra la vita umana e la vita dei risorti. È quello che vuole mettere in evidenza Gesù. È quello che ci vuole far riflettere su questo, su questa differenza che c'è tra la vita umana e la vita del risorto. La vita umana dipende dalla procreazione, la vita umana. La vita dei risorti non è legata ad una procreazione, ma proviene dalla potenza di Dio. Ecco, dalla potenza di Dio. Allora, come gli angeli ricevono la vita direttamente con Dio, direttamente da Dio gli angeli, così sarà per i risorti. L'Eden allora è una novità che supera qualsiasi esperienza umana, ma quell'Eden ci viene preparato, perché in quell'Eden noi andremo a vivere. Perché quell'Eden rappresenta la realizzazione di quelle nostre aspirazioni più profonde. È lì che andremo a realizzarci pienamente, in quell'Eden, alla luce del risorto. Dio, lo sappiamo, è fonte inesauribile di vita. La morte non toglie a Dio, non toglie ai suoi figli l'amore che lui versa nei nostri confronti. L'amore è una costante che caratterizzerà la nostra esistenza umana del prima e del dopo. E allora in quel Genesi capitolo 1 che abbiamo visto nelle relazioni passate, al verso 21, e il Signore Dio fece all'uomo e a sua moglie delle tuniche di pelli e gli vestì. Stiamo ancora in una condizione paradisiaca, dove hanno commesso quel peccato di divinazione che abbiamo detto, ma stiamo allora ancora in quella condizione. Si scoprono nudi e Dio non li ricopre, non li nasconde alla loro vista, ma li veste, non li nasconde, gli dà una nuova dignità. E questo significa che nel momento in cui andranno fuori da quell'Eden, questo Signore starà ancora con loro, sarà sempre con loro, perché portano quelle vesti che il Signore ha dato loro. E quelle vesti rappresentano quella dignità che, nonostante tutto, io non ti toglierò. Sarà quella dignità che tu che hai come abito e che dovrai portare lungo la tua esistenza. Allora la morte, come la cacciata dell'Eden, non può distruggere l'amore e la fedeltà che Dio prova nei confronti dell'uomo. E allora mi sorge spontaneo questa domanda: ma se Dio allora è amante della vita, è il Dio dei vivi, perché io continuo a maledire questa esistenza? Perché io me la prendo con la vita? Perché divento autore di morte e non promotore di vita? Perché non credo nella vita? Perché non mi sforzo di rendere la vita degli altri più giusta, più più felice, più autonoma. Provo solo ad assoggettare l'altro, a renderlo mio schiavo. Perché? Perché non amo la creazione? Vuoi vedere che forse ho paura? Vuoi vedere che forse ho soprattutto paura di amare? Vuoi vedere che questa paura di amare mi spinge a rifiutare l'amore che gli altri versano nei miei confronti? Non sono pronto a ricevere l'amore altrui. Mi sento a disagio. E allora questo disagio mi porta inevitabilmente a prendere le distanze da te. Preferisco non essere amato. E te lo faccio capire attraverso atteggiamenti di odio, attraverso il rifiuto della persona. L'amore traboccante di Dio, l'abbiamo visto, crea ogni cosa. Oggi questo amore di Dio ci scandalizza. Abbiamo paura e ci siamo nascosti. Ho sentito i tuoi passi e mi sono nascosto. È questo amore di Dio che è un amore che mi interpella. È un amore che mi chiede di fare, è un amore dove mi chiede di non rimanere fermo, impassibile, di fronte a quelle sofferenze, a quelle esigenze dell'altro. È un amore che mi impegna a dire, su dai, dai, ti ho amato a tal punto da fare. Non ti chiedo di fare quello che ho fatto io, ti chiedo semplicemente, eventualmente, di muoverti, di orientarti verso l'altro, perché quell'altro ha bisogno di te, ne ha bisogno. Non puoi stare, non puoi vivere lontano dall'altro. C'è l'altro che bussa alla tua porta e chiede comprensione, comprendere, ti prendo con, starai con, è la vita di relazione. È la vita di intimità. Quell'amore scaturisce proprio all'interno di una relazione di affettività dove c'è uno che mi ama follemente, la follia di Dio, che mi ama follemente e che non guarda le mie fragilità. Anzi, nei momenti di fragilità sta lì a dire su, dai, 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 forza, ti prendo per mano, ti aiuto, ma dai, cammina, fai quello che devi fare, non fossilizzarti su quella caduta, ti sei fatto male, probabilmente ti sarai spezzato qualche gamba, qualche braccio, ma vai, ti do il sostegno per poter continuare a fare quello che tu devi fare. E che devo fare, Signore, che altro devo fare? Guarda chi c'hai accanto. Guarda l'altro che probabilmente ha bisogno di te, guarda quell'ammalato, guarda quella persona anziana. La mia esperienza diaconale è quello che mi porta inevitabilmente a bussare alla porta di quei poveri nonnini lasciati da soli per varie vicissitudini, perché vivono momenti di difficoltà, perché sono abbandonati, perché stanno lì, e a dire ciao, ti sono venuto a far visita, ah ciao Nicola, ti aspettavo, ecco, certo che tu mi aspetti, perché io purtroppo posso dedicare il tempo che ho a disposizione per starti vicino e per dire non ti preoccupare, sappi che il Signore è con te. Ma non è che il Signore è con te perché stiamo facendo teologia, sappi che io sto qui per dirti il Signore ti ama. Nelle tue difficoltà, nel fatto stesso che tu probabilmente non hai chi ti può prendere, ti può portare la spesa, nel fatto stesso che tu probabilmente non hai nemmeno la possibilità perché non ce la fai a lavarti, non ti preoccupare, nel mio piccolo ti do una mano, nel mio piccolo, e vi posso garantire che poi alla fine, questa esperienza che certamente avete provato anche voi, alla fine si esce dall'altra parte, dice non so come ringraziarti, sì, lo puoi fare, Io sempre questo dico, quando la grazia non so come poterti ringraziare, non puoi fare, ma che devo fare? Dimmi, e ti vuoi qualche cosa, io non ho manco i soldi, che posso fare per te? Un sorriso, dammi un sorriso, perché il sorriso di Cristo, questo ti sto chiedendo, ecco la mia disponibilità, ecco quello che ti sto prendendo per mano e dire, dai, guarda, vai, forza, andiamo avanti. Combattiamo, perché questo oggi il Signore ci chiede di fare nella nostra vita. Ecco l'Eden. Ecco allora la condizione dell'uomo risorto. Ecco quello che noi siamo capaci di fare. Ma non lo fa nessuno, non ti preoccupare, lo fanno. Lo fanno nel nascondimento, perché queste cose si fanno nel nascondimento. Perché il Signore è il Maestro. E mi chiede di seguire la sua strada. E come lui nella nascita non ha voluto cronisti, come lui nella nascita non ha voluto giornalisti, come lui nella nascita non ha voluto nemmeno la massima esaltazione scendendo da quella croce e dicendo, ehi, guardate, sto qui, che avete fatto? Che cosa pensavate di fare all'uomo Dio? Non ha fatto né l'uno e nell'altro. Ecco, ha scelto questa strada della kenosi. E allora questa deve essere la nostra strada. Allora, questo è il nostro Eden, questa è la relazione che il Signore ci chiede di avere con l'altro. Ecco allora la nostra comunità, ecco allora quello che andremo a celebrare tra poco nel momento del ringraziamento. Andremo a dire, Signore, io ti ringrazio perché mi hai dato la possibilità oggi di fare un'esperienza con i miei fratelli, con le mie sorelle, e io li amo perché sto qui e mi affido a te, Signore. Eccomi, questo posso fare e questo sto facendo. E per il Signore questo è il nuovo cielo e la nuova terra. Ecco, questi piccoli segni che non sono chissà che cosa, non dobbiamo fare chissà quale Everest dobbiamo scalare, perché non abbiamo la capacità di poterlo fare, ma nei gesti quotidiani, in quello che all'interno della nostra famiglia, un sorriso mattutino, ci si alza dal letto nei confronti dei nostri familiari, delle nostre mogli, dei nostri mariti, dei nostri figli, andare lì una carezza e dire buongiorno, questa è la carezza del Signore. Quello di guardare la mamma, abbiamo avuto tanto ieri sera. No, perché se io ti educo a tutto questo, e allora capirai che quella carezza è veramente la carezza del Signore, ma ti devo educare, ti devo accompagnare in questo cammino, perché soltanto così io posso farti capire che stiamo vivendo i nuovi cieli e la nuova terra già da adesso, e poi li vivremo in pienezza, e poi tutto questo sarà moltiplicato all'ennesima potenza. Ma questa esperienza io già la vivo qui, la sto vivendo qui. Ecco allora che cosa mi servono le letture veterotestamentarie. Mi serve a dire, io ero così, io ero l'uomo del peccato, io ho vissuto nel peccato, poi il Signore mi ha dato la possibilità di camminare con i miei fratelli, e camminando con i miei fratelli ho avuto modo di trovare il luogo del ringraziamento. Sono andato in palestra, sono andato a vivere quell'esperienza di amore, e la vivo costantemente quell'esperienza di amore, perché quando si fa allenamento in virtù della partita che poi devo giocare, e la mia partita è la vita che io vivo costantemente con i miei fratelli, al di fuori di quel contesto cultuale, al di fuori, perché io lì vado a fare esercizio di amore. E vi prego anche quando ci sono dei segni liturgici sacramentali molto forti, vi prego anche quando lì c'è il momento dello scambio, scambiatevi il dono della pace. Attenzione, quello non è ciao come stai, sto bene, tu come va, tutto bene, ci siamo salutati stamattina, poi ci salutiamo pure adesso, no, quello è il dirti ti amo nel Cristo risorto, pace a voi, dirà presentandosi a quei discepoli, pace, pace, sono io la pace, vi dono la mia pace, non è la vostra pace, non è più la pace che ci consente di essere amici, ma è quella pace che mi rende figlio di Dio. Figlio vuol dire che noi abbiamo lo stesso padre, siamo consanguinei spiritualmente consanguinei nel Cristo risorto, perché veramente altrimenti questo Cristo lo abbiamo fatto morire e risorgere inutilmente. Ecco allora che cosa ci sta chiedendo, e termino dicendo quell'amore traboccante di Dio che crea ogni cosa, oggi mi mette nella condizione, quell'amore, di interpellarmi, mi chiama, mi dice: su dai Nicola, datti da fare, e mi chiede soprattutto di assumere nei confronti degli altri un atteggiamento di responsabilità. Sii responsabile, e la mia responsabilità mi porta a fissare lo sguardo. Giovanni, ecco colui, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che dovete seguire, ecco, fissare lo sguardo. E quante espressioni neotestamentarie che abbiamo del Gesù che fissa lo sguardo e lo amò, capite? Lo amò. Allora questo deve essere la nostra relazione. Ecco allora che cosa rappresenta quest'Eden per noi. Ecco allora come leggere queste storie, queste evidenze, questi aspetti che in questi tre giorni, in questi tre momenti di riflessione che ho avuto con voi, come vanno letti? Vanno letti praticamente alla luce di questo amore che mi spinge a dire: non ho udito il tuo passo e mi sono nascosto, ma dire: ho udito il tuo passo e ti ho seguito. Bene, mi fermo per modo tale che se ci possono essere delle condivisioni sono contento appunto di poterlo fare con voi. Se c'è qualche risonanza, se c'è qualche cosa, sono contento di poterlo, di poter condividere con voi questo mio tentativo, quantomeno di farvi riflettere su questo cieli nuovi e mondo nuovo, terra nuova. Ecco, questo Eden letto alla risurrezione, alla luce della risurrezione, del Cristo risorto, dell'uomo nuovo. Sì, dimmi.
Le cose parallele del fatto, cioè il sepolcro vuoto e l'arca dell'alleanza. Cos'è? Come un richiamo agli ebrei? Cos'è?
Allora, sì, anche lì abbiamo varie possibilità di leggere questo episodio. Io sposo un po' la tesi di quelli che vedono in quel sepolcro vuoto l'ambiente che viene creato, è l'ambiente che abbiamo della stanza del Santo dei Santi all'interno del Tempio di Gerusalemme, dove i due cherubini messi una alla testa e l'altro ai piedi rappresentano proprio fisicamente l'immagine di quello che noi abbiamo nella stanza del Santo dei Santi, dove al centro di quest'arca c'è la legge. E allora questo Gesù va a sostituire quella legge, quella legge che probabilmente Giovanni ci vuol dire che non c'è, perché loro stanno adorando qualche cosa, si stanno attenendo a qualche cosa che non hanno nemmeno le tavole della legge. Ma siete sicuri che stanno veramente lì quelle tavole della legge? È la stanza dove nessuno può accedere, non si può entrare in quella stanza. Che fine hanno fatto queste tavole della legge? Quelle tavole della legge che erano state distrutte nel 500, abbiamo visto nel 587-86, se il Tempio viene distrutto tutto ciò che c'è dentro quel Tempio, e quindi anche l'Arca dell'Alleanza, anche le tavole della legge. Non vi potete più vantare di possedere quello che Dio ha dato a Mosè, perché non c'è più nulla, la vostra è una fede vuota, come quel Santo dei Santi che è vuota. Allora Giovanni sta chiedendo praticamente di spostare l'asse della fede verso il risorto, perché noi andiamo oltre, noi andiamo oltre quella morte, noi andiamo verso la vita. Ecco allora il Dio dei vivi, ecco perché noi adoriamo il Dio dei vivi e non il Dio dei morti. E quindi Giovanni probabilmente sta invitando a riflettere gli ebrei su quel luogo che loro considerano il più sacro presente sulla terra, perché è lì che è la presenza di Dio, ma quella presenza di Dio non c'è perché quella stanza è vuota. E allora quel risorto si parte da quella stanza vuota, ma c'è la presenza del risorto che dà senso a quella tomba vuota. Nelle nostre chiese non abbiamo l'immagine del sepolcro vuoto, ma abbiamo l'immagine del Cristo risorto. E quando noi andremo a vivere liturgicamente quel momento della consacrazione, il momento in cui viene quell'ostia viene consacrata ed elevata, in quel momento noi abbiamo il Cristo morto e risorto. La nostra non è la fede in un morto. Noi non crediamo nel morto, ma la nostra è la fede nel morto e il risorto. Nel risorto, quel sepolcro è vuoto, vuol dire che c'è vita, vuol dire che io sono chiamato a vivere quella condizione, per cui è vuoto, perché devo vivere, non mi devo fermare a quella tomba, perché la mia vita non finisce nella tomba, ma va oltre. Ecco il risorto, e quindi ecco il giardino, dove il giardino non è più il luogo dell'inimicizia tra l'uomo e Dio. Quel giardino, se non avessimo avuto Cristo in quel giardino, sarebbe ancora rimasto il luogo della inimicizia dell'uomo con Dio. Quel giardino è diventato invece il luogo dell'incontro dell'uomo con Dio in virtù di quella risurrezione. Ecco allora per quale motivo all'inizio vi dicevo: se adesso non avessi fatto questo cappello finale, questa presentazione finale, saremmo rimasti ancorati a qualche cosa di vetero testamentario, ma la nostra fede è una fede nel risorto. E allora, alla luce del risorto, io vado a leggere le prospettive vetero testamentarie che non mi mettono in difficoltà, non mi mettono. Ma allora che cosa significa? Significa semplicemente che io devo guardare l'antico con l'occhio del risorto. E avrò senso, e darò senso a tutto questo. Sì.
Perché si dice verbo? Si dice il verbo,
si fece carne. Sì, allora.
Perché si dice verbo? Il verbo. Lei ha accennato prima, però
sì.
È stato troppo conciso.
Sì. Allora, io ho fatto riferimento a quel prologo giovanneo, che è un canto, e noi molto spesso lo definiamo un inno, no? Non è proprio un inno, perché non ha le caratteristiche di un inno. Gli inni sono ben diversi, insomma, nel Vangelo, ma non solo nel Vangelo, pensiamo a Luca, per esempio, il Benedictus, pensiamo il Magnificat, no? Hanno strutture inniche, quelle sono strutture inniche, ma il prologo non è una struttura innica, è un canto, è una canzone, è un canto che celebra il Logos. Chi è il Logos? Il Verbo. Perché Giovanni utilizza questa espressione del Logos? Perché lo utilizza in un contesto culturale in cui lui vive, dove attinge praticamente da questo contesto ellenistico, no? di questa parola che si è fatta carne. Solo che in un contesto ellenistico questa parola non ha una personificazione. In Giovanni questa parola diventa carne. E qui, se volete, un piccolo aggancio lo faccio, dove quando Dio crea, Dio non crea soltanto con la parola. Noi diciamo che Dio utilizza la categoria verbale per creare, per cui Dio disse, sia la luce, Dio disse, e quindi c'è una creazione per parola, non è soltanto per parola, ma nell'ambito della teologia quel facciamo l'uomo a nostra immagine, il nostro, non è il facciamo perché è trinitario, non è quello, non c'ha nulla a che vedere quel facciamo trinitario, non è un plurale maiestatis, dove molto spesso i nostri papi in passato, quando dovevano parlare di una loro esperienza, dicevano: noi affermiamo che, no, noi, chi io, noi, no, 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 non è quel plurale maestatis, ma è un duale. Voi sapete che nella grammatica sia greca che ebraica esiste il cosiddetto duale. Abbiamo il singolare, il plurale e il duale, sono le tre forme. Il duale, duale è per esempio gli occhi, due occhi, le mani. La parola mani non è plurale, è duale, perché di mani ne abbiamo due. I piedi non è un plurale, è un duale, perché ne abbiamo due. Ecco, allora, il duale, l'abbiamo anche qui, facciamo, è una forma duale. Ora, duale di che? Che cos'è? Quali sono i due elementi creativi, duale? Dove sta? Uno è la parola, il logos, forma maschile, ma... Se è vero che c'è stata un'esperienza umana in tutto questo e noi con le parole umane proviamo a rappresentare, c'è cioè la cosiddetta forma dell'allegoria, no? Ciò che è Dio, allora le nostre categorie umane ci portano inevitabilmente a dire che le cose, se noi siamo bravi a procreare, vuol dire che la creazione avviene attraverso due elementi, l'elemento maschile e l'elemento femminile. Allora abbiamo il logos come elemento maschile e ci vuole l'elemento femminile. Allora Dio crea non solo attraverso la parola, il logos, ma attraverso anche la chokhmah. La chokhmah sarebbe la sapienza. Per cui logos e sapienza sono queste le caratteristiche di Dio che lo mettono nella condizione di poter creare tutto ciò che ci circonda. Allora, in questo prologo giovanneo abbiamo un inno, un canto nei confronti di ciò che di uno dei due aspetti creativi, qui il logos, altrove, soprattutto nell'ambito della letteratura sapienziale, abbiamo la Ochma, questa sapienza che mette esatto come attributo di Dio, come elemento creativo di Dio, per cui da una parte il logos, caratteristica maschile, dall'altra parte la chokhmah, la sapienza, che sono gli elementi che vanno praticamente a creare le cose che ci circondano, di cui anche facciamo l'uomo, di cui anche l'uomo. Qualche altra riflessione? Anche condivisione, se volete, non ci sono problemi. Bene, io credo allora che io ho provato a fare una sintesi dei nostri quattro incontri. Ovviamente la conclusione poi la rimando al nostro direttore, che poi sicuramente alla fine riuscirà a tirare un po' le somme di tutto il percorso che voi avete fatto e che sicuramente mi auguro per voi possa essere quel mattoncino in più che avete aggiunto alla vostra formazione, che c'è una formazione molto solida e molto consistente. Ovviamente prima di concludere vi dico una piccola cosa e ve lo dico da fratelli, nel senso che quando tra poco andremo lì a ringraziare il Signore per la gioia che ci ha dato di poterci incontrare, di poter riflettere in questi giorni sulla sua parola, ecco, mettiamo in quel calice che verrà alzato, in quell'ostia che verrà consacrata, mettiamoci il nostro essere e ringraziamolo perché ci ha dato un'ulteriore opportunità. Ma le opportunità vengono più o meno dalla volontà dell'uomo, e in questo noi ti ringraziamo, caro direttore, perché ci hai dato l'opportunità di poter riflettere. A me hai dato un'opportunità di poter condividere un'esperienza di fede, e a loro hai dato l'opportunità di poter aggiungere un mattoncino in più all'interno della loro costruzione spirituale. Grazie.
Ringraziamo noi te per quello che ci hai
dato. Io volevo dire, salute a due padre, a me, veramente da ieri ascoltando, come non sapete, cristiana sempre, come fede e speranza, carica, e poi finendo con questa riflessione di Gesù risorto, morto e risorto, no? Anche nostra speranza ha dato più viva, no? Perché
Ti ringrazio perché, perché veramente la speranza, e non è quella che è l'ultima a morire, perché non è cristiano dire che la speranza è l'ultima a morire, ma la speranza non muore mai, per cui è questa speranza che continuamente ci proietta verso quell'Eden cui un giorno speriamo di poterla condividere alla luce del volto di colui che mi dà sostegno, mi dà vita.
Grazie, allora andiamo, ci prepariamo alla celebrazione tra mezz'ora.
Va benissimo.
Grazie ancora.
Grazie a te, grazie a te.